con lui.
Forse meno se sto seduto perché ecco. Ho poca voce e quindi devo stare attaccato, se no divento gobbo. Scusate davvero, ma ho pochissima voce, purtroppo è la punizione divina, per quando rientro alle valli d'inverno sono stato 4 giorni, eppure tutte le avanti, tutti gli anni, appena torno a Roma dalle valli, boom, una settimana senza voce. Non lo so, ci deve essere qualcosa, un segnale da parte del Signore, non lo so. Comunque, allora, benissimo, mi fa molto piacere ritrovarmi qui a Bergamo con voi e mi fa molto piacere aver potuto rispondere a questo invito. Vediamo un po' di avvicinarci, perché il tema della letteratura apocalittica è veramente enorme, quindi vediamo che cosa possiamo fare. Io fino al quanto posso parlare?
Decidi tu. Okay. Noi non abbiamo treni che partono.
Vabbè, quello meno che sbagliate, non mi vedo a parte le 9:30, quindi. Quando vedo che cominciate a andare giù con la testa, mi fermo. Allora, vediamo da dove cominciare. Per cercare di dargli un po' di segnali, un po' di input, un po' di dati necessari a fare una griglia mentale dove collocare questo tipo di letteratura, che appunto è importantissima, perché se vogliamo capire soprattutto il Nuovo Testamento e la fede cristiana delle origini, non possiamo prescindere dalla letteratura apocalittica, però è allo stesso tempo interessante perché di fatto i due testi apocalittici veri e propri che abbiamo nella Bibbia sono Daniele, la seconda metà, e l'Apocalisse di Giovanni. Poi abbiamo dei pezzettini come l'Apocalisse sinottica, come Isaia da 24 a 27, però abbiamo dei pezzettini. Ed è curioso, per cui, dire da una parte che è così importante, tanto che uno studioso famoso come Kersman ha detto che l'apocalittica è la madre del cristianesimo, da una parte quindi dire che è molto importante, dall'altra invece notare che i testi veramente apocalittici, le apocalissi, sono di fatto soltanto due in una bella raccolta di libri che è la Bibbia. Perché? Benissimo, cerchiamo di capire. Prima premessa da fare, però. È importantissimo, i termini, dobbiamo chiarirci un attimo. Quando noi parliamo di apocalittica, in realtà parliamo di una cosa che non esiste, parliamo di un'astrazione, perché se voi andate al tempo di Gesù non troverete nessuno che mi dice io sono un fariseo, io sono un essene, io sono un apocalittico. Ci sono dei partiti molto precisi dal punto di vista storico, e non esiste il partito degli apocalittici, per cui l'apocalittica come teologia, come corrente di pensiero definita, non esiste in realtà. Esistono le apocalissi, che prendono il nome sostanzialmente dalla parola apocalisse, apocalipsis, apocalipto, rivelo, quindi rivelazione, per questo in inglese in genere apocalisse di Giovanni si chiama revelation. Più corretto, noi abbiamo tenuto il suono, come dire, greco, ma di fatto è la traduzione giusta, la rivelazione. E quindi abbiamo dei testi che sono delle rivelazioni, e quindi sono giustamente chiamati delle apocalissi, e qui l'astrazione funziona molto bene, perché sono delle letterature per le proprie rivelazioni, scusate, tanto che, ve la leggo, è stata fatta una vera e propria definizione molto precisa, no, su cui torneremo, ma ve la dico già subito. Apocalisse è un genere di letteratura di rivelazione con una cornice narrativa nel quale la rivelazione è mediata da un essere oltremondano a un ricevente umano, e che dischiude una realtà trascendente che sia temporale, nella misura in cui considera la salvezza escatologica, sia spaziale, nella misura in cui coinvolge un altro mondo soprannaturale. Ve l'ho letta, ci torneremo fra un momento. Però è questo è un apocalisse, quindi una apocalisse si può definire molto bene come un'opera dove c'è una rivelazione da un essere oltremondano a un essere umano. Perfetto. Allora, perché si parla di apocalittica? Perché effettivamente le varie apocalissi che noi abbiamo, le apocalissi giudaiche, oggi parlerò principalmente di apocalissi giudaiche, le apocalissi che noi abbiamo effettivamente hanno molti elementi in comune, Però, appunto, non si tratta di un'unica teologia che possiamo definire apocalittica, si tratta piuttosto di un'atmosfera, di un modo di scrivere, di usare le parole, di usare le immagini, quindi l'aspetto letterario e l'aspetto teologico in queste opere si mescolano e danno vita a un genere letterario che ha molti elementi in comune. Poi però scopriremo, lo scopriremo più tardi, che ci sono apocalissi che appartengono a partiti, sono espressioni di partiti religiosi o di teologie molto diverse tra loro. Per cui, appunto, c'è un'atmosfera apocalittica in questi testi che li accomuna, ma, lo vedremo dopo nel dettaglio, però non c'è una teologia apocalittica, per cui noi non possiamo parlare, come hanno tentato di fare alcuni una trentina di anni fa almeno, tentare di costruire una teologia apocalittica, come se ci fosse una corrente di pensiero apocalittica. Ma ci torneremo, questo è giusto per definire. Quindi, ok, parlare di apocalissi come genere letterario, più problematico parlare di apocalittica come corrente teologica ben determinata. Primo problema. Secondo problema. Noi parliamo di apocalissi, però dobbiamo anche renderci conto che parliamo anche di un ambito di studi abbastanza nuovo. Perché? Perché diciamo così, questi testi giudaici, che noi definiamo appunto degli apocalissi, sono in piccola parte, sono sempre stati noti non soltanto all'ambiente religioso cristiano e giudaico, ma soprattutto agli studiosi. Cioè, facciamo un esempio, il testo più importante di cui vi ho messo alcune citazioni, e soprattutto andremo più avanti nelle fotocopie, è il primo libro di Enoch. E il primo libro di Enoch è stato riscoperto in Occidente nel 1800, nella prima metà dell'Ottocento. Perché? Perché utilizzato, citato anche nella lettera di Giuda, quindi un testo considerato sacro da molti cristiani nel primo secolo, poi col tempo era scomparso dalla letteratura religiosa cristiana ed era sopravvissuto in Etiopia, dove fa ancora parte del canone biblico. Per cui il primo libro di Enoch, che è forse la più importante delle apocalisse giudaiche, è stata ritrovata solo nel 1800. Quindi non è tantissimo che la si conosce, la si studia. Altri testi sono venuti fuori ancora dopo. Per cui, di fatto, le prime collezioni di questi testi, di questi apocalissi, sono state fatte all'inizio del Novecento. La più importante in quel periodo è stata quella di Charles, che raccoglieva i testi allora noti, lanciando, diciamo così, questa nuova moda di studio, questo nuovo indirizzo di studi. Perché nel 1800 si conoscevano alcuni, su alcuni si lavorava, ma ancora lo studio serio, approfondito, soprattutto ad ampio raggio, non solo quattro specialisti che conoscono quella lingua, cioè anche oggi, quanti sono gli specialisti che conoscono l'etiopico classico, o che conoscono il georgiano? Perché alcuni apocalissi sono sopravvissuti al georgiano, altri ad almeno, cioè non è che tutti gli studiosi di antichità bibliche conoscono tutte queste lingue, quindi alcuni in paleoslavo, quindi sono testi che devono, come dire, hanno fatto molta fatica a passare dall'ambito dei super specialisti all'ambito degli studi biblici. Ci vogliono anni, decenni prima che questo avvenga, perché naturalmente io che comincio a studiare queste cose non posso studiare 10 lingue antiche, ho bisogno di qualcuno che me le traduce, che mi fa delle collezioni fatte bene, con delle belle note. Adesso in italiano la prima collezione importante di questi scritti, ce ne sono due, ma sono una degli anni 70 e una degli anni 80. Quella più utilizzata adesso è quella di Paolo Sacchi, che adesso sono 5 volumi, i primi due sono stati pubblicati dalla Terra, non so neanche se li trovate più questa edizione qua, però sono della fine degli anni 80. E l'ultimo volume, il quinto, è stato pubblicato intorno al 2000-2001. Adesso capite che questo vuol dire che la maggior parte di questi apocalissi sono note al pubblico più ampio da pochissimo tempo. Per cui alcune sono note da più tempo, alcune da pochissimo tempo. Per cui, teniamo conto di questa seconda piccola premessa, si tratta di un ambito di studi molto complesso, perché questi testi sono spesso arrivati in traduzione di traduzione. ci sono voluti anni prima di scoprirli, magari, prima che venissero a conoscenza. Per esempio, gli scritti di Qumran, tra i quali ci sono anche delle Apocalissi, o dei testi apocalittici, sono nel 1947 la scoperta, ma prima che fossero pubblicati, ci fossero degli tradotti, ci fossero degli studi utili a rendere noto al pubblico tutta questa roba, tutte queste informazioni, stiamo parlando degli 70 anni 80, cioè l'altro ieri, quando ho cominciato a studiare io sono entrato in facoltà nell'88, e nell'88 Sacchi stava pubblicando i primi volumi della sua collezione. Capito? Allora, quanto ci vuole per entrare dentro questa materia? Quindi non è una cosa immediata e semplice, è una cosa che è uno studio che sta crescendo, si sta sviluppando e sta dando veramente dei risultati molto interessanti. Un ultimo piccolo accenno: le apocalissi cristiane sono ancora meno studiate di quelle ebraiche, eppure i cristiani hanno scritto dell'apocalisse ancora nel secondo, terzo, quarto, quinto secolo di questi testi, che sono studiati pochissimo. Non so quanta la gente li conosce, ma anche gli studiosi del Nuovo Testamento ne sanno pochissimo di questi testi qua. Quindi vedete che ho tutto quello che mi presento è un ambito di studi ancora giovane e ancora in piena ebollizione, ed è molto importante perché, e con questo finisco la premessa, perché noi parliamo di Gesù ebreo, no? Benissimo, ma se noi non siamo ancora in grado di definire con precisione l'ebraismo di Gesù, che cosa vuol dire che Gesù era ebreo? Che ebreo era? Capite il rischio di sovrapporre delle nostre idee di ebraismo a Gesù, quando il giudaismo del suo tempo è ancora un oggetto di studio molto vivo. Siamo lontani dall'avere molto chiaro quale sia, per esempio, la diffusione di questi scritti. Chi li leggeva? Quanta gente li conosceva? Quanto questa atmosfera penetrava nel mondo di Gesù? Capite? Sono cose ancora che si studiano, che hanno delle... Quindi questo studio ha delle ripercussioni molto forti anche nello studio, appunto, di Gesù, di Paolo, della loro teologia, e vedremo alcuni spunti se ci arriviamo. Quindi questo come prima premessa, cioè un ambito di studio abbastanza complicato, complesso, che però sta diventando, come dire, sempre più fruibile alle persone. E quindi anche a voi, se avete voglia, grazie a Paolo Sacchi e a chi ha lavorato con lui, potete accedere a questa collezione che è molto interessante, anche se un po' costosa. Quindi questa premessa è perfetta, per cui noi oggi riceviamo queste apocalissi e le studiamo, coscienti di tutti questi piccoli problemi. Perfetto, allora cominciamo a cercare di capire di che cosa stiamo parlando. Allora, noi stiamo parlando di una serie di testi, appunto accomunati da questa atmosfera apocalittica, accomunati dal fatto di essere degli apocalissi, che cominciano a comparire intorno al IV secolo a.C. E se non sbaglio avete un incontro apposta dove studierete il rapporto tra la profezia e l'apocalittica, le apocalissi, per cui adesso non approfondirò molto questo aspetto, ma cominciano a comparire intorno al IV secolo a.C. quindi siamo probabilmente alla fine dell'epoca persiana, e vanno avanti fino praticamente fino a ieri, perché se vogliamo gli apocalissi ne vengono scritti ancora ai giorni nostri, però quelli che ci interessano vanno avanti fino al secondo o terzo secolo dopo Cristo. Quindi stiamo parlando di 600-700 anni di letteratura. Naturalmente quelle che noi conosciamo sono un numero abbastanza limitato, non sono 250, sono quelle importanti, sono una decina, quelle veramente importanti. Poi ci sono frammenti di altri apocalissi che però appunto sono ridotti abbastanza male, poi ci sono alcuni testi, alcuni apocalissi di ambito cristiano, ma che adesso non andiamo ad affrontare. Per cui quelli veramente importanti sono circa una decina di testi, però sono spalmati nel corso di almeno 5-6 secoli. E quindi c'è anche uno sviluppo interno a questa letteratura, ci sono dei rapporti interni tra scrittori di apocalistiche, testi apocalistiche che fanno riferimento le une alle altre, che si sviluppano nel corso del tempo. Quindi noi abbiamo di fronte a noi una letteratura che dura, che è utilizzata per esprimere la teologia di 5-6 secoli di storia del giudaismo. Quindi stiamo parlando di un periodo lungo, soprattutto di un periodo estremamente estremamente ricco di cambiamenti. E questo è forse l'elemento più importante su cui vorrei portare la vostra attenzione adesso. Perché? Perché noi vediamo che le apocalissi compaiono, le prime apocalissi e la più antiche fanno parte del primo libro di Enoch, uno Enoch o Enoch etiopico, parentesi, il primo libro di Enoch è formato da cinque libri, cioè una specie di pentateuco. Questi cinque libri sono stati scritti tra il IV secolo avanti Cristo e la fine del primo secolo avanti Cristo, quindi sono pre-cristiani. Questo è molto importante per vedere alcuni elementi interessanti che verranno fuori adesso. Per cui questi testi qua scusate, cominciano a comparire in un momento in cui il giudaismo cambia molto profondamente. Allora, facciamo un piccolo ripasso di storia del giudaismo di quel periodo, che è importante. Spero che non sia troppo noioso, però che succede? Allora, guardate, l'esilio a Babilonia, 587 avanti Cristo, in realtà 10 anni prima c'è stato un primo esilio, poi però quello grosso che si ricordano tutti è 587. Poi, verso la fine di quel secolo, gli ebrei cominciano a ritornare e nel 515 viene costruito il secondo tempio, che poi in realtà è una ricostruzione del primo su nuove basi, nuova teologia, eccetera. Però mettiamoci 515 quando viene conclusa la costruzione del secondo tempio. Benissimo, in questo periodo prendono, come dire, il controllo del tempio i sommi sacerdoti, che poi vengono alle famiglie che si rifanno a un certo Zadok, che era sacerdote al tempo di Davide. Allora, queste famiglie riescono attraverso tutta una serie di manovre politiche che non sto a ricordare, però riescono a prendere il controllo del giudaismo di questo periodo. Ricordiamo il controllo del Tempio, anche qui, occhio, noi parliamo di giudaismo, ricordiamoci che in questa fase stiamo parlando di Gerusalemme, un po' di territorio circostante, una città abbastanza piccola, quindi non parliamo di 200 milioni di persone, parliamo di 4 milioni di persone a Gerusalemme e degli ebrei che stanno in diaspora a Babilonia. Non ce ne sono molti di più, poi c'era un gruppo delle fantine d'Egitto, ce n'erano un po' già sparsi per il Mediterraneo, ma stiamo parlando di un giudaismo ancora molto piccolo, molto molto ridotto a pochi gruppi di famiglie importanti, e anche la popolazione non doveva essere particolarmente numerosa, e il territorio soprattutto era Gerusalemme e territorio circostante. Poi crescerà, poi verrà fuori, non so, le Maccabee, eccetera, però stiamo parlando di una cosa molto piccola, di una realtà umana molto piccola, quindi è facile capire come un gruppo di famiglie riesce a prendere il controllo del Tempio e a tenerlo per tutto il periodo cristiano. Allora, queste famiglie sono quelle che danno la linea teologica che caratterizza l'Antico Testamento. Sono quelle che poi, come dire, mettono definitivamente mano a quello che diviene il Pentateuco, prendono i profeti e definiscono le raccolte degli scritti profetici, sono quelli che di fatto hanno messo insieme la Bibbia come la conosciamo noi adesso. Quindi questo gruppo di sacerdoti che si rifà a Zadok, quindi vengono chiamati sadociti, non sadducei, occhio, i sadducei sono poi un'ulteriore derivazione, ma sadociti, questi sacerdoti prendono il controllo di Gerusalemme, del Tempio, e dettano la linea teologica in tutta l'epoca persiana. E la linea teologica è fondamentalmente quella che noi troviamo per esempio nel Deuteronomio, nelle cronache, in Esdra e Neemia, cioè l'alleanza tra Dio e il suo popolo, il sacerdozio che con la sua purità e con il culto del Tempio garantisce il rapporto tra Dio e il suo popolo, per cui il sacerdozio è fondamentale. E soprattutto il sacerdozio è esclusivo, cioè solo il sacerdote può fare i sacrifici nel Tempio, cosa che prima dell'esilio non succedeva, cioè prima dell'esilio il re faceva i sacrifici più importanti nel Tempio, dopo viene buttato fuori dalla porta e non entra neanche dalla finestra, per cui il sacerdozio esclusivamente controlla il Tempio, quindi alleanza, pure purezza del sacerdozio e soprattutto una idea dell'essere umano estremamente positiva. Pensate al Deuteronomio quando si dice Dio vi ha posto davanti il bene e il male, scegliete. Cioè, siete l'essere umano un territorio neutrale, dove tu puoi, e il mondo anche un territorio neutrale, tu hai il bene e il male, tu puoi scegliere. Questo è il punto. Se scegli male, Dio ti punisce. E se non punisci te, magari punirai i tuoi figli e i tuoi discendenti, però Dio punisce. E soprattutto tutto questo si racchiude nei limiti della vita e della morte, della nascita e della morte. Non c'è l'idea di una vita dell'aldilà. Questa è fondamentalmente la teologia del sacerdozio sadducita. Allora, quando è che compare nell'Apocalisse? Compaiono quando questo sistema, che ha tenuto duro per fondamentalmente tutta la prima parte dell'epoca persiana, incomincia piano piano a essere messo in questione. Per cui che cosa avete? Voi avete per esempio i saggi, i sapienti, tipo Giobbe, che incominciano a dire, beh, forse non è così automatico, forse può darsi che ci sia un giusto che però soffre, e non soffre perché ha peccato, ma soffre punto e basta. E quindi si incomincia a mettere in discussione l'idea dell'automatismo della retribuzione divina. Oppure cominciano ad arrivare, ma questo un po' dopo, ma arriva il Coelho e comincia a dire, ma forse non è tutto così semplice, è automatico, ci sono dei tempi, nella vita ci sono delle fasi, dove vanno bene, dove va male, dove piangi, dove ridi, cioè si mette un po' in discussione questo aspetto così positivo, direi, dell'approccio alla fede. E con loro arrivano anche degli altri sacerdoti, che probabilmente erano stati estromessi dal Tempio al momento in cui i sadduciti prendono il controllo della situazione, che cominciano a dire, e sono quelli che hanno scritto, per esempio, il Libro dei Vigilanti, che è il libro, che uno, il Libro dei Vigilanti, il Libro dell'Astronomia, che sono due dei libri che compongono il primo Enoch, e cominciano a dire, prima di tutto, il mondo non è un territorio neutro, neutrale, dove tu puoi scegliere liberamente tra il bene e il male. E cominciano a dire, riprendendo un'antica leggenda, che è quella degli angeli vigilanti, incominciano a dire, all'inizio del mondo c'è stato un peccato, uno sbaglio, una trasgressione, che ha precipitato il mondo in una situazione di corruzione. Per cui tu, essere umano, non sei più libero di scegliere, ma devi scegliere il bene in una situazione difficilissima, perché tu sei tentato verso il male. Perché in questo mondo c'è una tendenza al male che è fortissima. Per cui tu non sei libero, ma devi esercitare una forza di volontà contro il male per riuscire a fare il bene. Per cui fare il bene è molto difficile e ci riescono in pochi. Quindi il mondo non è più un territorio neutrale, ma è un luogo di scontro con una realtà corrotta. E siccome il mondo è un luogo di scontro con una realtà corrotta che nega la tua libertà o non riduce molto, ci sarà bisogno di un momento in cui Dio interviene a ristabilire la creazione buona delle origini. E quindi la storia che nel mondo sadducita sta tra la nascita e la morte si deve aprire all'eternità. Per cui la retribuzione avverrà alla fine dei tempi, ma in questa vita non c'è, o è difficile che ci sia. Ma ci sarà un giorno, alla fine dei tempi, quando Dio ricostituirà il mondo, in cui tu dovrai pagare il fio delle attuazioni. O sarai premiato per le cose buone che hai fatto. Per cui si incomincia a parlare di vita eterna, di un giudizio universale, di resurrezione dei morti. Cioè, il mondo, così come l'avevano presentato e immaginato i sacerdoti, i sadduciti di Gerusalemme, cambia. C'è un peccato di origine, quindi c'è bisogno di una restaurazione finale. C'è un mondo in cui la mia libertà e la mia volontà sono oppresse. C'è un mondo che è sottomesso al male, come dirà l'Apostolo Paolo. Cioè, è un mondo tutto storto, pieno di demoni, pieno di tentatori, dove il diavolo impazza e così via. Quindi è proprio un mondo che mi ho immaginato in maniera completamente diversa. Allora, questi personaggi, questi sacerdoti, sono chiaramente dei sacerdoti, ma sono anche degli scrivi, cominciano a proporre questa teologia in contrapposizione al giudaismo sadducita. Tant'è che loro non citano mai Mosè. Nel primo libro di Enoch Mosè non esiste. E quindi non esiste la sua legge. E Mosè era l'eroe, perché Mosè è quello che dà la legge, che regola il patto tra Dio e il suo popolo. Nel primo libro di Enoch non c'è un'alleanza sinaitica tra Dio e il suo popolo. E così via, cioè l'esempio più chiaro per vedere questa differenza è il passo di Genesi 6, il primo versetto di Genesi 6. Se voi vi ricordate, si dice che a un certo punto i figli di Dio si innamorano delle donne e danno vita a degli esseri, come che dicevo, mi ricordo, degli esseri, dei giganti, grazie, dei giganti che sono in realtà gli eroi dell'antichità, così dice, i grandi guerrieri dell'antichità. Questo è il modo in cui il testo biblico risolve il problema dei vigilanti. Nella storia di Enoch, questi figli di Dio che si innamorano delle donne sono in realtà gli angeli a cui è stato affidato la conduzione del mondo, cioè loro dovevano vigilare perché il mondo andasse nella direzione giusta. Questi disgraziati si innamorano delle donne, quindi loro che sono angeli si innamorano, esseri celesti, si innamorano delle donne mortali. E quindi non soltanto mescolano il sacro e il profano, mescolano due realtà che non dovevano mescolarsi, ma questa mescolanza dà via a uno sfacelo nel mondo, perché questi giganti che nasceranno, altro che gli eroi leggendari del passato, sono dei mostri massacratori che distruggono tutto, distruggono il mondo, massacrano uomini, bestie e tutto quanto, tanto che Dio manderà un diluvio per spazzarli via. Ma i loro spiriti sopravvivono, e quando Dio sta per incatenarli, questa storia però la trovate in questo particolare, la trovate in un altro libro che si chiama Il Libro dei Giubilei, quando Dio sta per incatenarli, arriva Satana che dice: scusate un attimo, ma io da solo non ce la faccio a mettere alla prova l'umanità, me ne servono un po', e allora Dio gliene lascia la decima parte perché possano mettere alla prova gli esseri umani e vedere se sono fedeli a Dio oppure no. Per cui questa leggenda viene ampliata per dire all'inizio dei tempi c'è una conduzione che deve essere ristabilita alla fine dei tempi. Per cui c'è un inizio e c'è una fine che apre all'eternità, concetti che nell'Antico Testamento normalmente non troverete, perché la teologia dei sadduceti non prevedeva. No, la cosa interessante è che questi signori, questo sarà importante poi per il lavoro che farete su Daniele, questi signori nel periodo dei Maccabei, e siamo intorno al 167 quando comincia la rivolta, nel periodo dei Maccabei vivono un momento di particolarmente felice, perché la storia dei Maccabei per il giudaismo ha significato una fase di cambiamento violento molto 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 grossa. Spesso e volentieri noi immaginiamo la storia dei Maccabei come questo Antioco IV che se ne arriva dal di fuori a Gerusalemme, vuole imporre i costumi greci, gli ebrei uniti e compatti, iniziano la guerra di liberazione contro il tiranno e alla fine vincono. La storia non è così semplice. È stato un momento molto drammatico per il giudaismo, perché in realtà il ruolo esterno di Antioco IV, cioè il re che comandava in quel momento in quella zona, è molto limitato. È stata una guerra civile tra ebrei, è stata una guerra civile che ha visto la definitiva distruzione sostanzialmente del potere del giudaismo sadducita, che nel giro di 20 anni perde completamente il suo potere politico, tant'è che i discendenti scapperanno in Egitto, dove fonderanno un altro tempio che durerà fino al tempio di Traiano, quindi verrà distrutto subito dopo il tempio di Gerusalemme, mi pare nel 73 o nel 74 dopo Cristo. E quindi ci sarà un cambio di dirigenza nel giudaismo che coinvolge tutto, anche un cambiamento, o che libera più che altro un grosso cambiamento anche a livello teologico. Perché il giudaismo sadducita, che c'ha regolando praticamente l'Antico Testamento, e qui abbiamo un grosso debito nei loro confronti, però scompare praticamente, e questi personaggi che vengono oggi chiamati enochici, giudaismo enochico, dal primo libro di Enoch, questa parola effettivamente è abbastanza terrificante, però questi enochici, perdonatemi, ma purtroppo li chiamano così, diciamo così, anche se non riescono a prendere il potere, a sostituire la classe dirigente sadducita, però influenzano tutto il giudaismo successivo, o quasi tutto. Cioè gli unici che non saranno influenzati dagli enochici, cioè che non cominceranno a vedere il mondo con i loro occhi, saranno quelli che sono i sadducei al tempo di Gesù, che mantengono, come dire, un equilibrio tra la tradizione sadducita e la cultura greca, per cui hanno una visione, diciamo così, tra virgolette, anche se sono sacerdoti, ma una visione abbastanza larga, se si può dire, dell'Antico Testamento. Sono molto letteralisti, quindi molto razionali, quindi usano l'Antico Testamento così come non accettano queste aggiunte. Ma tutti gli altri partiti giudaici di questo periodo, che arrivano anche dal tempo di Gesù, sono influenzati fortissimamente dal giudaismo enochico. Per cui la loro visione del mondo, la visione del mondo di Enoch, sarà la visione del mondo di Paolo, sarà la visione del mondo dei rabbini che daranno vita al giudaismo rabbinico, sarà la visione del mondo che sta alla base sostanzialmente anche nella nostra teologia, anche nella nostra teologia protestante. Per cui questi signori sono importanti e nel libro di Daniele hanno anche una fortissima influenza. E qui cerco di farvi capire un secondo concetto. Questo serviva un po' per individuare un po' i personaggi che danno vita a questi apocalissi. Allora, finché noi parliamo di enochici, abbiamo il libro di Enoch che ha una sua coerenza interna, cioè questa visione del mondo che vi ho presentato, molto pessimista, che ha una sua coerenza interna che continua, però, come vi dicevo, non si può parlare di una teologia apocalittica. Perché? Perché, per esempio, voi avete il libro di Daniele. Il libro di Daniele è chiaramente nella seconda parte, di quei Daniele diviso 1, 6, 7, 12, no? 1, 6 sono le storie di questo eroe e dei suoi amici che riescono a mantenere la fedeltà al giudaismo anche in situazioni molto difficili, e poi da 7 a 12 avete tutta una serie di visioni terrificanti, incredibili e meravigliose, fino alla visione finale della vittoria del popolo di Israele, del figlio dell'uomo, eccetera, eccetera. Benissimo. Questi capitoli sono un'apocalisse, però non sono un'apocalisse che ha una teologia che è la stessa di quella del primo libro di Enoch. Loro condividono la visione del mondo, c'è un certo pessimismo, l'idea che ci sia un mondo guasto che deve essere riaggiustato al fine dei tempi, condividono l'idea della risurrezione dei corpi, della vita eterna, che i sadduciti assolutamente non accettavano. Ma fanno un'operazione che gli enochici non avrebbero mai accettato. Qual è l'operazione? Quella di dire, benissimo, sì, Daniele ha delle visioni, riceve delle rivelazioni, ma perché? Perché è giusto. Ed è giusto in base a che cosa? In base alla Torah di Mosè. Cioè loro, gli autori di Daniele, scrivono l'Apocalisse utilizzando l'immaginario di Enoch, ma mettendoci Mosè in mezzo, al centro. Per cui voi avrete due correnti, quella degli enochici e quella di chi ha scritto il libro di Daniele, che condividono molti aspetti, ma hanno due idee fondamentalmente diverse, poi su un punto fondamentale, che è l'alleanza, che è Mosè. E non è roba da poco, cioè roba che in confronto alle differenze tra protestanti e cattolici, non so se è molto più profonda, Quindi sono due apocalissi, ma con al centro due idee veramente molto molto diverse. E quindi niente, qui è interessante, ve lo butto lì soltanto di fretta, ma è interessante perché poi dalla linea che si svilupperà di Enoch, si svilupperà per esempio anche molto influenzato alla setta di Qumran, ma che però usa anche Daniele. perché loro usano comunque la Torah di Mosè, però si svilupperà anche il cristianesimo. Mentre il giudaismo rabbinico, che nascerà poi dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70, preferirà la linea di Daniele, cioè una visione del mondo apocalittica, tra virgolette, ma con al centro la Torah di Mosè. Ok? Quindi vedete come si incominciano a intravedere due binari, due piste, poi nel frattempo ci saranno una serie di elementi intermedi. Per esempio, la setta di Qumran, vorrei leggere con voi un paio di passi. La setta di Qumran, che è sostanzialmente molto simile a quelli che hanno dato vita al libro di Daniele, però condividono una visione con Enoch, una visione molto pessimista del mondo, della storia, della vita, di quello che può fare un essere umano davanti a Dio e con Dio. Ma questi, alcuni particolari li vediamo leggendo alcuni brani. Volevo solo riassumere un attimo alcuni elementi, giusto per... Allora, questo è l'ambiente in cui nascono le Apocalissi, quindi come reazione, come una prima reazione al giudaismo sadducita, quello dell'Antico Testamento. E dando vita però a questa nuova atmosfera, questi enochici daranno vita a nuovi movimenti, a un modo di sentire. Però quello che sarà interessante è vedere quali sono gli elementi tipici di questi apocalissi, per cui ve li elenco molto velocemente e poi andiamo a vederli su alcuni testi molto precisi, così almeno vi toccate un po' con mano. Allora, prima di tutto sono tutti testi escatologici. Gli apocalissi hanno questa cosa in comune, l'escatologia, cioè c'è l'idea di una fine dei tempi, ok? Questo è un po' un elemento che trovate praticamente in tutto. Secondo, c'è la questione della liberazione. Ci sono dei segreti cosmici, storici, che vengono rivelati. Qui vedo una piccola biforcazione. Alcuni apocalissi amano molto i viaggi ultraterreni. Noi li chiamiamo ultraterreni, ma per loro non era tanto ultraterreno, cioè erano al di sopra delle nostre teste. C'era veramente uno spostamento fisico, non era una questione metafisica, proprio fisica. Cioè c'erano i cieli e nei cieli c'è Dio, cioè una questione molto molto tangibile. Per cui ci sono questi viaggi dove, che ne so, Enoch nel libro dell'astronomia va a vedere dove nascono i venti, gli spostamenti delle stelle, anche perché poi questi vanno alla fissa anche del calendario, poi ma questo è un paragrafo che si aprirà magari un'altra volta. Però vanno a vedere dove nascono le cose, come è fatto il mondo dei cieli, dove per esempio vede le valli dove vengono raccolte le anime dei giusti e degli empi dopo la morte, in attesa della risurrezione e del giudizio. Cioè ci sono viaggi che diventano sempre più complessi e complicati, fino alle ultime apocalissi giudaiche del secondo e terzo secolo, dove praticamente viene rappresentato il mondo che poi Dante utilizzerà per fare la sua Divina Commedia. Dante prende da lì. Sono proprio questi viaggi nel mondo ultraterreno dove scopri tante cose. Oppure, questa è la seconda preferenza, ci sono le apocalissi storiche, quindi dove l'oggetto della rivelazione è il futuro, ma non il futuro generico delle persone, quelli sono oracoli, questa tradizione di ebreo non è che si è piaciuta poi tanto. Ma gli piaceva sapere chi avrebbero vinto alla fine della storia, per cui avete, per esempio, c'è una bellissima che mi ho messo sulla delle fotocopie, quella che si chiama l'Apocalisse degli animali, dove voi trovate tutta la storia di Israele raccontata con allegoria di una serie di animali in cui gli israeliti sono delle pecore, un gregge di pecora che viene distrattato in tutte le maniere possibili e immaginabili, però loro che sono anche pecoroni vanno anche dietro agli idee sbagliati e così via. Per cui si racconta tutta la storia di Israele con queste metafore, gli animali, e poi alla fine dei tempi, che in realtà sono i tempi che l'autore vede avverarsi intorno a sé, per cui, come dire, prima c'è la storia che viene rappresentata, spesso volentieri seguendo la storia biblica, la traccia della Bibbia, Poi si arriva al momento della crisi in cui vive l'autore, in cui i dettagli diventano sempre più chiari e netti e nitidi. E poi si finisce con la promessa della vittoria del popolo sui propri nemici, con l'avvento per esempio del Messia, cioè Dio interviene e ristabilisce il mondo come avrebbe dovuto essere. E l'ultima cosa che non manca mai sono le esortazioni di carattere morale. Queste ce ne sono tante, sempre, in continuazione. Questi sono un po' gli elementi caratteristici che trovate praticamente in tutte le Apocalissi. E, importante, ci sono testi che non sono Apocalissi, ma che hanno molti di questi elementi. Questo è anche molto importante ricordarsi. I Vangeli. I Vangeli hanno la piccola Apocalisse sinottica, non quello di Giovanni, quelli di sinottici, dove trovate alcuni di questi elementi, per esempio, no? Per cui testi che non sono apocalissi, ma che hanno elementi apocalittici. Poi, altri elementi interessanti sono questi ampi cicli di discorsi, tra il veggente e il suo interlocutore celeste, la trance apocalittica del veggente, e anche qui c'è tutto un altro capitolo interessante che adesso è oggetto di discussione, ma questi sono stereotipi letterari, oppure questa gente veramente racconta anche di esperienze mistiche vissute. Chi che ne parla? Paolo parla di un'esperienza mistica avuta, non ci racconta di cosa è andato a vedere, però ci racconta di averla avuta. Quindi interessante anche capire quanto veramente di vita reale ci sia anche dietro a questo immaginario così, così particolare, così forte. Ci sono le esortazioni, dicevo, altri elementi comuni, il fatto che siano tutte pseudonime queste apocalissi, non c'è mai l'unica che non è pseudonima è l'Apocalisse di Giovanni, perché l'autore si presenta e dice: io che sono Giovanni, profeta cristiano, che sto nell'isola di Patmos, eccetera eccetera. L'unica, altrimenti sono attribuite a personaggi del passato, a Enoch, a Esdra, a Baruch, a personaggi di questo genere, spesso e volentieri scrivi, questa è anche una cosa interessante, oppure personaggi come Abramo, come c'è anche una di Mosè, cioè, ci sono diversi personaggi dell'antichità per dare maggiore autorevolezza a questi scritti. Queste immagini mitico-simboliche complesse, anche qui è molto importante, l'Apocalisse usa sempre un linguaggio evocativo, non è mai un linguaggio descrittivo, si vogliono evocare delle sensazioni, per cui, piccola istruzione per l'uso, non leggete mai l'Apocalisse di Giovanni in termini letterari. È un linguaggio che vuole evocare. Alcuni casi sono anche simbolici, ma nell'insieme è un linguaggio evocativo che vuole evocare sentimenti, e vuole evocare proprio un'atmosfera molto particolare, quindi è un linguaggio molto evocativo. E così via. Questi un po' sono i caratteri che ritroviamo un po' in tutti gli Apocalissi e che caratterizzano anche i testi che Apocalissi non sono. E a questo punto ci sarebbero veramente ancora un sacco di cose da dire, però magari concentriamoci su un paio di testi, se avete ancora un quarto d'ora di pazienza ce la facciamo. Se prendete la fotocopia, leggerei insieme con voi alcuni di questi testi, giusto per farvi capire di che cosa si tratta, perché alcuni assomigliano molto ai testi che noi abbiamo, all'Apocalisse che noi abbiamo nella Bibbia. Altri invece non ci assomigliano per niente, perché nella Bibbia testi del genere non ci sono, però sono comunque apocalissi, quindi fanno parte di questo genere letterario, anche perché magari nel primo libro di Enoch trovate, io insisto su questo perché è più importante, quindi se dovete scegliere leggete il primo libro di Enoch e il quarto libro di Esdra, sono i più importanti in assoluto. Però il primo libro di Enoch è grosso e dentro c'è di tutto, tra le cose che assomigliano all'Antico e Nuovo Testamento, alle cose che non assomigliano per niente ai testi biblici. Però vi faccio vedere il libro delle parabole. Il libro delle parabole è il primissimo testo che vi ho messo in fotocopia, è un testo importantissimo e qui vi lancio anche un po' di input per vedere quanto sono importanti. Perché è importantissimo? Perché è l'unico testo biblico in cui si parla del figlio d'uomo in termini messianici, cosa che avviene soltanto nel Nuovo Testamento, in Daniele e nel primo libro di Enoch. È è importante, perché vuol dire che non è un'invenzione cristiana, vuol dire che è una roba che stava, un titolo messianico che stava già nel giudaismo prima di Gesù, e che quindi quando Gesù lo usa non è un'invenzione sua e non è neanche un'invenzione dei cristiani che l'hanno appiccicato addosso successivamente, ma è un termine giudaico che si usava in un ambiente molto preciso, molto specifico, e quindi questo uso ci aggancia Gesù a un ambiente molto preciso. Quindi Gesù probabilmente conosceva, se non il primo libro di Enoch, storie simili a queste. Allora, questo libro delle parabole è l'ultimo dei cinque libri, anche se nell'ordine, se non mi sbaglio, il primo o il secondo forse, perché sono rimischiati, cioè l'ordine cronologico è una cosa, l'ordine letterario è un altro, però in termini cronologici è stato scritto probabilmente una cinquantina d'anni prima intorno al 50 dopo, 40-50 dopo, avanti Cristo, scusate. Sono tre lunghe visioni che raccontano della fine dei tempi, molto interessanti. E in quel tempo io vidi la fonte della giustizia. Vidi, vedere è un verbo che ritorna costantemente, perché è una rivelazione, Dio ti fa vedere, quindi vedere o udire. Questa è una visione o una audizione, altro termine che in italiano vuol dire tutt'altro, in questo caso il termine tecnico, quando tu senti una voce. Quella di Paolo, nel libro degli Atti, non è una visione, è un'audizione. Non è che andata a farsi sentire per fare X Factor in televisione, ma ha avuto questa audizione, ha sentito la voce. Per cui, vieni la fonte della giustizia. Incalcolata, qui siamo nei cieli, siamo al paese dei cieli. Questo aereo che è salito in cielo sta vedendo delle cose incredibili. Quindi la fonte della giustizia, incalcolabile. Con intorno molte fonti di sapienza, e tutti assetati venivano da esse, e si riempirono di sapienza, e la loro sede era con i giusti, con i santi e con gli eletti. Vedete già questo linguaggio che vi colloca in ambienti molto precisi, il discorso dell'elezione ci richiama anche gruppi abbastanza piccoli, il discorso della sapienza, che però è una sapienza rivelata, mentre quella per esempio dei proverbi, c'è una sapienza che acquisisci con l'esperienza, questa è una sapienza che ti arriva dal cielo, in illuminazione. E qui vedete anche scenari che si aprono, il mondo dell'agnosticismo, eccetera, eccetera. Quindi vedete come questi testi siano densi. E in quell'ora questo figlio dell'uomo, e qui è un titolo messianico, fu nominato presso il Signore degli Spiriti, cioè Dio, e il suo nome era al cospetto del capo dei giorni. Prima che fosse creato il sole e gli astri, quando si parla della preesistenza, anche nella cristologia, eccetera, vedete quanti agganci ci sono in questo mondo qua. Qui siamo prima di Cristo. Per cui il figlio dell'uomo è stato creato prima della creazione. E fu messo da parte, trovare il suo nome era al cospetto, non si dice neanche che era creato, si dice, era al cospetto di Dio, cioè Dio lo conosceva, cioè l'aveva lì. Quindi vedete anche la cristologia successiva quanto ha lavorato su testi come questo. Quindi, e il suo nome fu chiamato innanzi al Signore degli Spiriti. Egli sarà il bastone dei santi e dei giusti, affinché si appoggino ad esso e non cadano. Vedete come questi testi usano anche la Bibbia. Quanti richiami biblici ci sono, anche in particolare ai profeti. E sarà luce dei popoli, e speranza per coloro che soffrono nel loro animo. Qui c'è la sapienza la biblica, c'è la profezia biblica, è un grande milkshake in qualche modo, c'è tanti ingredienti messi dentro, poi un bel frullato per certi aspetti. Però vedete come anche poi la nostra teologia si è sviluppata anche da questi. E tutti quelli che vivono sulla terra cadranno e si posteranno innanzi a noi e si ammoniranno per lui al nome del Signore degli Spiriti. E perciò egli fu scelto e nascosto innanzi a lui, cioè innanzi a Dio. Da prima che fosse creato il mondo e per l'eternità innanzi a lui. Poi il resto quello potete leggere. Vedete quanti nodi, quanti elementi estremamente importanti che richiamano il passato ma che indicano anche il futuro della teologia cristiana? Il libro dei sogni, quello che vi dicevo, dove c'è anche l'apocalisse degli animali, qui c'è l'ultima fase della storia, leggetelo perché è simpatico. Perché ha tutto un immaginario molto particolare. Il secondo testo è interessante, pagina 2, l'epistola di Enoch. L'epistola di Enoch, Logicamente viene subito prima del libro delle parabole, è sempre parte del primo libro di Enoch, del Pentateuco. Gli ho messo questo passo che è interessante, perché uno dei come dire, un elemento tipico della predicazione di Gesù nel Vangelo di Luca sono i guai. Mentre Matteo ha le beatitudini, beati poveri in spirito, eccetera, eccetera, Luca ha quattro beatitudini e quattro guai. La cosa interessante è che il parallelo più vicino nella letteratura del tempo è di nuovo nel primo libro di Enoch, in questa epistola di Enoch, che è molto interessante perché come vi dicevo c'è tanta esortazione, ma questa esortazione viene data attraverso tutta una lunga serie di guai. Guai a voi, versetto 4, guai a voi che fate anatemi, versetto 5, guai a voi che vendete il male al vostro compagno, guai a voi testimoni di falsità, guai a voi o peccatori, guai a voi che mangiate il grasso del frumento. Adesso spizzico quella, però non abbiamo tempo di leggere tutto, ma è tutta la sfida di guai, 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 guai a voi, e ce l'ha molto spesso coi ricchi. Come nel Vangelo di Luca anche Gesù dice guai a voi che siete ricchi. Quindi vedete, ci sono molti paralleli estremamente interessanti. Anche la lettera di Giacomo assomiglia un po' a questa invettiva contro i ricchi e contro i potenti. Quindi vedete che ci sono tanti elementi di somiglianza scusate tra la letteratura per l'Apocalissi, soprattutto primo è il mondo del cristianesimo nascente. Se andate a pagina 3 vi leggo ancora un testo che mi sembra molto interessante. Prendete il secondo capoverso, quando dice quando ci saranno in Israele questi uomini, l'assemblea della comunità sarà stando nella verità, così da diventare una pianta eterna. Il Tempio di Israele è il fondamento del Santo dei Santi di Alone. Essi saranno testimoni della verità al momento del giudizio. Loro che sono stati eletti dal beneplacito divino per fare espiazione in favore della terra di Israele, per dare ai malvagi la giusta retribuzione. La comunità sarà la muraglia provata, la pietra d'angolo preziosa, i cui fondamenti non vacilleranno né si muoveranno dal loro posto. La comunità sarà il tempio perfetto e il vero Israele, per realizzare il patto secondo i comandamenti eterni. Quando queste cose si saranno realizzate in Israele, tutti i membri della comunità dovranno separarsi dall'assemblea degli uomini del male per andare nel deserto e spianare la via della verità. Come sta scritto, nel deserto spianate la via di Yahweh, rendete diritto nella steppa e sentiamo il nostro Dio. È una citazione di Isaia. Anche questo testo che vi ho letto, vedete quanti echi ci sono. Da una parte, nel modo in cui questo testo è stato scritto forse un centinaio d'anni prima che nascesse il cristianesimo, ed era la regola della comunità, scusate non ve l'ho detto, la regola della comunità, uno dei testi base della comunità di comunale. Ma vedete la comprensione, quanto richiama elementi anche cristiani? Lo stesso testo che viene utilizzato in Isaia 40, che viene anche utilizzato dalla predicazione cristiana, cioè anche qui questo, la regola della comunità non è un apocalisse, ma è un testo che ha molti elementi apocalittici, cioè molti elementi tipici dell'apocalisse. Ed è molto interessante perché se voi poi andate a cercare gli altri testi di Qumran, vi rendete conto di come molte idee che svilupperanno i cristiani, per esempio l'idea della comunità che ha Paolo, dell'essere in Cristo, hanno molti richiami in questi testi qua. Quindi quando appunto si diceva che l'apocalittica è la madre del cristianesimo, tanto lontano non ci sono andati. È interessante, ma non lo leggiamo, ripasso subito il capoverso subito successivo. Molto interessante perché ritrovate per esempio l'idea di giustificazione molto simile a quella che trovate in Paolo. Tant'è che il termine stesso giustificazione, però in ebraico, non in greco, lo trovate solo, al di fuori delle lettere di Paolo, lo trovate nella regola della comunità. Adesso, che ci siano dei legami diretti o no, questo è particolarmente difficile da provare, ma ci dice che esiste nel giudaismo, nel tempo di Gesù, tutto un mondo teologico da cui i cristiani, in cui sono cresciuti i cristiani, cioè il cristianesimo è una forma di giudaismo, punto. Cioè, se noi leggiamo questi testi, naturalmente, poi no, l'apologia storica ha fatto anche dei grossi danni in questo senso, però qui siamo e qui troviamo tante delle idee. E poi vi leggo l'ultimo testo, se ci arrivo con la voce, la pagina 4, l'Apocalisse, il quarto libro di Esdra, è un'Apocalisse scritta in reazione alla distruzione di Gerusalemme del 70, quindi sarà scritta tra il 70 e il 100, è un testo tra l'altro molto bello, e questo è stato strano anche in alcune Bibbie, credo che fosse anche nella King James, è un apocrifo che è piaciuto sempre molto, perché è un apocrifo molto bello, simile un po' a Giobbe per alcuni aspetti.
Vuoi che ti faccia la voce?
Ma sì, dai, grazie.
Dimmi quale.
Leggi solamente. No, tutto no, leggi solamente le prime 3, 4, 5 righe. Giusto
E accadde che la seconda notte avessi un sogno. Ecco che saliva dal mare un'aquila che aveva 12 ali coperte di penne e 3 teste. Guardai ed essa espandeva le sue ali su tutta la terra. E tutti i venti della terra soffiavano verso di essa, e le nubi ad essa si raccoglievano. Guardai ancora, dalle sue ali uscivano delle controali, che terminavano in alette piccole e minute, mentre le sue teste erano immobili, con quella di mezzo più grande delle altre, ma anch'essa immobile assieme a loro. Guardai ed ecco che l'aquila volò con le sue ali, per regnare sulla terra e su coloro che l'abitavano.
Ok, penso che basta. Cioè, poche righe, poi lo leggete con calma a casa. Poche righe, giusto per farvi capire, questo testo è stato scritto più o meno quando è stata scritta l'Apocalisse di Giovanni. Vedete quante somiglianze? Cioè, non è che questi si copiavano, sì. Però c'era un'atmosfera, c'era un genere letterario diffuso, c'era un modo di scrivere, una sensibilità teologica e anche spirituale, in cui i cristiani vivevano e scrivevano. Poi naturalmente ci sarebbero un sacco di altre cose da dire, per esempio le radici nella letteratura persiana, religiosa persiana, nel babilonese, egiziano. Cioè, l'ellenismo è stato un momento in cui si è messa insieme veramente tutta la cultura di quel tempo, di tutti i quattro angoli del mondo, e sono venuti fuori tanti rimescolamenti. Però qualunque sia l'origine, vedete come poi questi autori utilizzavano questi linguaggi, questi codici, queste immagini per costruire per esprimere la loro teologia, la loro risposta alle domande del tempo. Ed nasce per dire, ma perché questo autore dice: scusa Dio, ma noi non è che eravamo dei bravi giudei, eravamo dei bravi ebrei, arrivano sulle mani e ci fanno a pezzi. Ma cosa ne è di tutte le tue promesse? Cioè, capite, questa era la domanda degli ebrei del tempo dopo la distruzione di Gerusalemme, e lui risponde scrivendo un'Apocalisse. Quindi questa gente utilizza, i cristiani faranno la stessa cosa, e Daniele farà la stessa cosa nella metà del secondo secolo avanti Cristo. Queste sono le Apocalisse. Adesso io spero di avervi dato un po' alcuni elementi su cui per capire meglio questa letteratura, però adesso fatemi domande, perché magari alcune cose non ho approfondito abbastanza, per cui sono fate domande.
Veramente non ce ne hai dati tante, ce ne hai dati tante. Il problema è che se tu per frattempo raccogli